Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e soul, carcere rhythm and blues, carcere hard rock e folk rock e punk rock. La scorsa settimana eravamo in Inghilterra con gli Iron Maiden. Oggi torneremo in Italia, ma non prima di aver attraversato i tanti luoghi di reclusione di qualcosa che oggi non esiste più.
I più importanti di tutti erano i campi di lavoro. Come il loro nome indicava, il lavoro forzato doveva servire alla rieducazione. Vi veniva rinchiuso chi era condannato a più di 3 anni di reclusione. Veniva mandato lontano a costruire impianti industriali o vie di comunicazione in spazi ancora disabitati oppure in regioni più centrali. Erano detenuti politici, ma anche condannati per reati economici o di altro tipo.
Si unirono poi i campi speciali, a partire da dopo la guerra. Servivano per delitti controrivoluzionari. Erano poco più di una decina e la vita interna era davvero dura.
E poi vi erano le colonie, dove veniva mandato chi era condannato per delitti minori. Anche qui il lavoro era lo strumento attraverso cui si rieducavano i detenuti. La manodopera serviva per lo più per l'agricoltura e la produzione industriale in piccoli stabilimenti della regione.
Le carceri ospitavano invece essenzialmente i detenuti in attesa di giudizio, ma si trovavano anche detenuti condannati che erano ritenuti particolarmente pericolosi. Alcune carceri erano chiamate isolatori politici e rinchiudevano coloro che venivano indicati come oppositori del regime.
Vi erano anche degli insediamenti speciali che erano destinati ai contadini ai tempi della collettivizzazione o anche ai rappresentanti di minoranze nazionali. Apparivano come comuni insediamenti rurali, ma si trovavano in luoghi inospitali come ad esempio la Siberia e spesso vi si moriva a causa delle condizioni di vita. Le famiglie che vi vivevano non potevano comunque allontanarsi senza permesso.
E non è finita qui. C'erano gli eserciti e i battaglioni di lavoro, quasi delle caserme dove in tempo di guerra venivano mandati i confinati e i deportati adatti ai lavori pesanti.
Infine, da dopo il conflitto mondiale, sorsero i campi per prigionieri di guerra e internati, nonché i campi filtro di verifica. Servivano per ex prigionieri di guerra, per emigrati rimpatriati, per abitanti di territori occupati mandati a lavorare all'estero, persone mai condannate che tuttavia venivano detenute ai lavori forzati.
Un arcipelago di luoghi di reclusione. Un arcipelago che si trovava in qualcosa che oggi non esiste più, ma rimane nella storia. Un gruppo italiano che di questo qualcosa porta il nome. Un arcipelago di Gulag che si ritrovava nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il primo album del gruppo esce nel 1986. Il titolo è 1964-1985, affinità divergenze fra il compagno Togliatti e noi, del conseguimento della maggiore età. Da qui ci ascoltiamo Emilia Paranoica. Loro sono ovviamente i CCCP.
Ai romi mai maleno sera mi una lagna si sede che si brocca e ne è snubito per fun. I don't know.
vero affollarsi. Se tu ti proponessi di recitare te, Emilia Paranoica. Il rock non fa un casino, il rock non fa un casino se mescolato all'alcol.
Noi!
Emilia Paranoica, i CCCP, fedeli alla linea, fondamentale gruppo del punk rock italiano. CCCP che si legge, diciamo come si scrive in cirillico, è ovviamente SSSR, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. I CCCP si formano nel 1982, sì, dall'incontro che avviene a Berlino di Giovanni Lindo Ferretti alla voce del gruppo e Massimo Zamboni che alle chitarre. Il gruppo pubblica 4 album in studio tra il 1986, l'album su quale abbiamo aperto, e il 90. C'è anche Umberto Negli al basso. Quasi da subito abbandonano il batterista in carne e ossa a favore di una drum machine, arriverà in seguito poi Ringo De Palma, che era batterista dei Litfiba in passato e che purtroppo morirà per overdose a quasi 27 anni, per un pelo non è in quel terribile Club 27 che ha visto nel mondo della musica tanti troppi morti. Muore nel 1990, che è anche l'anno di scioglimento del gruppo, prima dell'album sul quale abbiamo aperto, l'album che è un fondamentale del punk rock italiano. La rivista Rolling Stone Italia lo mette al 12° posto nella classifica dei 100 dischi italiani più belli in assoluto. Prima di affinità divergenze fra il compagno Togliatti avevano già pubblicato qualcosa, c'è un singolo, un paio di EP, la canzone che noi abbiamo ascoltato in versione remiscelata già compariva nell'EP Compagni Cittadini Fratelli Partigiani del 1985. La storia non si ferma comunque al 1990, anno di scioglimento del gruppo. Dopo lo scioglimento dei CCCP, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni formano i CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, dove ci sono anche ex componenti dei Litfiba, e poi una parte continua a suonare senza Zamboni con il nome PGR per grazia ricevuta. Ma noi oggi ci fermiamo ai CCCP. Nei giorni scorsi hanno avuto una reunion, hanno cantato dal vivo al Teatro Valli di Reggio Emilia il 21 e il 22 ottobre scorsi. Nel gruppo, insieme a Ferretti e Zamboni, ci sono Danilo Fattur e Annarella Giudici. Il 12 ottobre scorso a Reggio Emilia si è inaugurata la mostra dal titolo Felicitazioni CCCP fedeli alla linea 1984-2024. Nell'EP Ortodossia 2, anch'esso uscito nel 1985, troviamo questo brano che di nuovo in versione remiscelata compare anche nel primo album in studio. È una delle canzoni più caratteristiche del gruppo, ci ascoltiamo. Mi ami?
Un'erezione triste, per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi indifferenti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti, per ingoi indigesti. La situazione estrema, grande sogno limpido, prende la tua pelle, con un di bandiere,
Mami, grande classico dei CCCP con cui siamo in questa puntata di Jailhouse Rock, che tempo fa aveva contattato Massimo Zamboni proprio per ragionare con lui sull'origine di questo gruppo punk italiano straordinario. Sentiamo cosa raccontò Massimo Zamboni ai microfoni di Jailhouse Rock.
Mi spieghi, diciamo così, come se fosse un'immagine, l'immagine in cui vi incontrate nell'81 a questo punto penso, e decidete di fondare un gruppo e di chiamarlo CCCP Fedeli alla Linea.
Beh, questo ormai è una specie di sogno mitologico che mi rendo conto che mi riguarda. Io mi sento così lontano da quella persona, ma decisamente ero io, e l'altra persona si chiamava Giovanni Lindo Ferretti. E pensarci adesso, è chiaro che ho sempre avuto il sapore del romanzo, questa storia. Forse magari ci decideremo anche a raccontarlo, forse magari l'abbiamo già fatto traducendolo in musica e altre forme. La cosa che continuo a trarre da quell'episodio è la consapevolezza che non si può stare a aspettare la propria vita, va inseguita, va cercata, va scovata là dove può essere. Io, se non avessi compiuto quel viaggio, se quella sera stanco morto non fossi andato a ballare in una discoteca di quest'ultima categoria, non avrei potuto incontrare Giovanni, ed era un incontro che avrei potuto fare solo in quel momento lì.
Ma ha contato di più il punk californiano o quello inglese?
Ma direi nessuno dei due, perché noi apprezzavamo molto entrambi, ma hanno contato veramente poco. Ha contato molto il punk tedesco e ha contato molto il punk italiano, quello dei panchettoni anonimi che circolavano nell'area delle ceramiche a Sassuolo, ad esempio, o a Carpi, al Tuvat, come dicevamo, e poi tutti quei panchettoni che non sono mai passati alla gloria e alla storia, ma che nella sostanza si muovevano nei loro territori, erano capaci di condurre una vita affrancata da così, tra, non so neanche come dire, diciamo libera in un certo senso.
Ci sono 100 anni di rivoluzione russa, un secolo di CCCP SSSR e 35 anni di tua discografia. Avete, possiamo dirlo, cambiato una generazione, cioè eravamo tutti lì a venire ai vostri concerti e nessuno si ascoltava, nessuno pensava a voi, come posso dire, come semplicemente dei musicisti, qualcosa di più. Che come vi è venuto in mente nel 1982 di fare i CCCP? Ma come?
Ma guarda, intanto rispondo scherzando al fatto che noi abbiamo cambiato la vita di parecchie persone, di parecchi giovani, ma in realtà è stato molto più il ventennio berlusconiano a cambiare la vita in maniera pesante.
Quella peggiorata, diversa.
Però insomma, va bene, finiamo con questa cosa. Ma noi, sai, eravamo dei poco più che ragazzi e non avevamo nessuna intenzione di infilarci, appena usciti dal mondo dello studio, in quello del lavoro. Dovevamo inventare qualcosa immediatamente, fare i conti con la nostra storia, la nostra terra, e inventarsi CCCP, Fedeli alla Linea, per dei Reggio Emiliani. Era un passo molto lungimirante, se vuoi, ma poi in fin dei conti siamo sempre rimasti stupiti che nessun altro ci abbia voluto provare, a parte magari gli Offlaga di Scopax anni dopo. Noi volevamo salvare la nostra vita innanzitutto, e in qualche modo ce l'abbiamo
fatto. Chi c'era in Unione Sovietica allora? Chernienko, Andropov, Gorba, non mi ricordo.
Ma peggio ancora, quando abbiamo cominciato c'era Leonid Brezhnev, quindi eravamo nella stagnazione più assoluta. Poi dopo abbiamo visto susseguirsi molto velocemente Chernienko, poi Andropov e poi dopo Gorbaciov. Insomma, comunque diciamo che questi anni 80, che noi in Italia pensiamo che siano dedicati agli aperitivi, al craxismo, in realtà il mondo ha vissuto dei movimenti molto più enormi, se pensiamo a quello che è successo, no? E quindi io credo che bisogna fare i conti con quegli avvenimenti.
Ma tu, che hai vissuto questi anni dal punto di vista della tua produzione musicale e del pubblico che ti ascolta, quanto il pubblico che ti ascolta collega la vostra storia musicale alla rivoluzione russa? E oggi che ne sa la gente, che ne sanno i ragazzi di quella rivoluzione?
Ma guarda, io credo che tutti i ragazzi, anche molto giovani, che vediamo i nostri concerti, apprezzano in particolare le canzoni, quelle più panchettone, più sguaiate, Mi ami, Io sto bene, tutto questo genere di, perché è ovvio, perché io non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport, è una litania che va bene per 35 anni fa come per oggi, per qualunque età sostanzialmente. Poi mi rendo conto che parlare di rivoluzione di ottobre, parlare di Lenison è come parlare dei trisnonni per questi ragazzi, è un mondo lontanissimo, ma la cosa che vorrei fare è far loro presente che noi non possiamo misurare il tempo in pochi decenni o in un pugno di anni. Il mondo è una storia ovviamente lunghissima, infinita, che va ben oltre la rivoluzione di ottobre, però noi viviamo ancora gli esiti di quegli avvenimenti.
Era Massimo Zamboni, tra i fondatori dei CCCP, ai microfoni di J-House Rock, e il secondo album in studio del gruppo esce nel 1987. Il titolo è Socialismo e Barbarie. Da qui ci ascoltiamo Ti amo CCCP, ovvero Aya Liu SSSR.
We'll be right back.
di USSR, siamo con i CCCP in questa puntata di J-Laus Rock a parlarvi. È Susanna Marietti in studio con me, come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso andiamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e da Milano Bollate, che oggi ci propone la seconda pillola del loro particolarissimo alfabeto carcerario. Siamo alla B, ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Lavarsi alle Bibbia. Avviso, si informa alla popolazione detenuta che il cambio delle lenzuola di giovedì non verrà effettuato per problemi tecnici della lavanderia. Questo è il comunicato che abbiamo trovato affisso in bacheca. Questo accade alle Bibbia. Cogliamo l'occasione per parlare delle nostre lenzuola. Noi, nonostante tutto, ci laviamo ogni giorno, ma loro, le lenzuola, sortiscono una sorte diversa, ogni 15 giorni. Per capire di cosa stiamo parlando, vi ricordiamo che Re Bibbia è infestata dalle zanzare, grosse e piene di sangue, e per questo le nostre lenzuola sono sempre macchiate, una situazione difficile. Per i pochi detenuti che hanno i soldi a disposizione, ci sarebbe una soluzione. Al modico prezzo di 5,50 euro, oltre detersivi, una lavatrice di reparto che ti ridà la biancheria in giornata. Questa è la cura della biancheria a Re Bibbia. Gian Domenico D'Ambra, G8.
La guerra in carcere. La guerra in carcere assume un aspetto mediatico e psicologico è diverso dalla vita esterna. Questo accade perché l'interesse di chi è recluso è concentrato altrove. In carcere sembra quasi che nulla è di quello che accade fuori e ti tocchi. E si vive in un mondo parallelo che sconfina con quello esterno. Tutto ciò è dovuto perché il carcere è di per sé un luogo di sofferenza. E per tale ragione è come se si vivesse una costante guerra interiore che non ci permette più di vedere ciò che accade fuori in maniera moderata. Forse, in una logica contemporanea di civiltà, anche il carcere diventa sofferenza per come e chi vive la guerra. È Gianluca, G8, Re Bibbia.
La guerra vista da una cella. Nel terzo millennio siamo sempre più vicino al terzo conflitto mondiale, con tutti gli stati in contrapposto combattimento. Non vi sono rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, del diritto umanitario, con il caos di una geopolitica che è sempre in mano da chi governa il mondo. Non esistono guerre sante o giustificazione alcuna. Basti pensare che nel mondo un bimbo su 6, cioè 450 milioni di bimbi innocenti, vivono in una zona di conflitto. Negli ultimi 10 anni vi sono stati circa 100.000 bimbi uccisi, feriti o mutilati. Ripudiare la guerra significa speranza per l'uomo che è in grado di trovare la pace se non si odia, se si è incapaci di rancori, gelosie o maldicenze. La guerra è la negazione dell'intelligenza, ripudiarla deve essere lo strumento di risoluzione delle controversie. Purtroppo le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti, compreso quello di tutti i membri permanenti. Tutti sappiamo che ogni membro permanente ha il diritto di veto, cioè la possibilità di impedire l'adozione di un provvedimento anche contro il parere degli altri 14 membri. Alla fine si può puntare il dito sui 5 membri permanenti che hanno dunque un ruolo dominante nella quale la parola pace nel mondo resta un puro eufemismo. Non esistono sovranità e diritti se vi sono in gioco interessi più grandi, ricordando che gli stati attori e spettatori sono manovrati da lobby che a loro volta finanziano la politica internazionale a discapito della persona umana. In definitiva, lo statuto dell'ONU che nelle intenzioni doveva servire a far scomparire la guerra, ha fatto invece scomparire soltanto la dichiarazione di guerra. L'articolo in questione è sovrabbonibile a tutti i conflitti in corso. Fabio Falbo, Re Bibbia, G8.
...1300 abitanti stanziali, di cui solo 150 donne, in un territorio di quasi 80 ettari, che ogni giorno arrivano a quasi 2000 persone, considerando i pendolari e chi lavora nell'enclave autosufficiente e murata in pieno territorio dell'Interland milanese.
7 cucine, 4 campi da tennis, 4 da calcetto, un campo da calcio in erba, un pronto soccorso con radiologia, studio dentistico, oculista o Torino.
Un cinema teatro da 200 persone, un'area verde con giochi per bambini, una scuola elementare, una media, 2 scuole superiori.
Una serra con piante esotiche, delle stalle che contenevano fino a prima del Covid cavalli sequestrati alla criminalità organizzata.
Un'area industriale per 250 lavoratori che comprende una vetreria, un call center, un capannone dove riciclano vecchie lavatrici e un altro dove costruiscono macchine da caffè per bar e alberghi esportate in tutto il mondo.
E cancelli, tanti, tantissimi cancelli.
Che tutti, ma proprio tutti qui vorrebbero superare.
No, non stiamo parlando di una repubblica indipendente come la Repubblica delle Rose, che negli anni 60 venne fondata e poi affondata letteralmente al largo delle coste romagnole, ma di Bollate, uno dei più grandi e sperimentali carceri italiani, che venne costruito e divenne operativo nel 2002, preannunciando una vera e propria rivoluzione nell'esecuzione della pena.
Ma si fa presto di rivoluzione. In cosa differisce il carcere di Bollate rispetto ad altre carceri? Quali sono i cardini del cosiddetto modello Bollate? Ne identifichiamo almeno 3.
1. La sorveglianza dinamica. Le celle vengono aperte alle ore 6:30 la mattina e chiuse alle ore 21 la sera. Nelle altre carceri le celle rimangono spesso chiuse tutto il giorno, tranne le 2 ore d'aria.
2. La possibilità, rispettando i tempi per le misure alternative, di accedere al lavoro esterno, rientrando solo la sera. A Bollate sono più di 200 le persone che escono tutti i giorni dal carcere e rientrano solo per dormire in cella.
3. La responsabilizzazione dei detenuti, che sono spesso protagonisti di progetti interni e autogestiti come i corsi di informatica, i laboratori di sartoria e arte.
Ma come percepiscono Bollate le persone che sono qui detenute? Abbiamo chiesto di darci 3 parole ai nostri compagni per definire Bollate.
Muri troppo alti, possibilità di lavoro, speranza di riscatto.
Attività da svolgere, tempo da occupare, mancanza di verde.
Opportunità, studio e mancanza di verde.
Opportunità con l'esterno, attività ricreative e socialità.
Crescita, disorganizzazione, tempo libero.
Vivibilità, opportunità, dignità.
Dunque, 3 aggettivi: grande sicuramente, ospitale, se si può definire un aggettivo, vabbè dai, ci sta, e il primo, è il top, no? Almeno così dicono che sia.
E abbiamo anche chiesto la parola mancante a Bollate.
Tempestività nelle comunicazioni.
Mancanza però di organizzazione.
Cortesia ai colloqui.
Per quello che manca, organizzato.
Ma esiste ancora il modello Bollate? Resiste con difficoltà, perché quando il carcere ha iniziato la sua attività aveva solo 900 persone recluse, tutte selezionate in base al loro percorso e pronte per fare un salto verso la libertà. 400 persone in più della capienza stabilita mettono pressione all'intero sistema. Bollate è una risorsa e un'opportunità per l'Italia. Ci auspichiamo che non venga deformato nello spirito e nelle modalità operative solo per problemi legati all'enorme sovraffollamento di altri istituti.
Ci vediamo alla prossima pillola. C di cibo.
GRC, giornale radio dal carcere, grazie a tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano e grazie ovviamente a chi coordina le redazioni, a Paolo Aleotti per Bollate, a Giorgio Poidomani, a Stefano Bocconetti e anche a Federica De Logu che si è unita al gruppo per quanto riguarda Roma Re Bibbia. Ma noi a Bollate rimaniamo perché arrivano i nostri amici della Freedom Sounds, della band di musicisti che ci propone settimana dopo settimana le loro cover all'interno di Jailhouse Rock, e quindi ringraziamo anche Francesco Mondello che coordina le sale musica. Questo è un grande classico che i CCCP hanno cantato e inciso. Ci ascoltiamo da Bollate, Il testamento del capitano.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Si ritorna con la Freedom Sound. Quest'oggi CCCP. Come si dice? Questa qua è roba dei tuoi tempi, Giuliano.
È roba dei miei tempi.
È roba dei tuoi tempi.
Tempi andati.
E iniziamo con il Doc che intona una canzone degli Alpini. Lui sostiene di essere un alpino, secondo me era una marmotta, però fa niente. Doc, chi vuoi salutare?
Saluto a tutti gli amici di Jailhouse Rock e in modo particolare saluto mio figlio.
Ciao Wesley. Armando, che fa segno di no, chi vuoi salutare?
Un saluto a casa a tutti i parenti e i radiospettatori.
Giuliano?
Io saluto tutti, bentornati, ben ritrovati, ci sentiremo prossimamente.
Benji, abbiamo una new entry. Benji detto El Salvador, sarà il nuovo bassista, percussionista, non ha ancora capito cosa lo attenderà,
cosa
però
gli aspetta?
Saranno tante sorprese. Benji, chi vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa?
Saluto a tutti, saluto la famiglia.
Come avete sentito è di Bolzano. Un caloroso abbraccio a Susanna e Patrizio e a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock e alla prossima cover che sarà spaziale.
Ciao! 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 Ciao, ciao.
Il capitano della compagnia le sta ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovar. I suoi alpini le manda dire che non han scarpe per camminar, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua.
Curami, 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 prendi cura di te, prendi cura di te, curami, 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 chi mi fa voglia di me, chi mi fa voglia di me, curami, curami.
Curami, 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 curami.
di gas.
Il capitan della compagnia.
È uguale a prima.
Uguale prima.
Capitan.
Il testamento del capitano. A cantare non erano ovviamente i CCCP, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di J-Laus Rock, Carmelo Musumeci, che in questi anni ci ha insegnato a far conoscere la pena dell'ergastolo e il carcere nella sua rubrica L'ergastolano.
Oggi mi hanno chiesto che cosa significa scontare l'ergastolo. Ho risposto che significa morire un po' tutti i giorni e tutte le notti. L'ergastolo è una pena di morte a rallentatore. Ricordo che quando condividevo la cella con un detenuto, la cui pena era subordinata alla scadenza di un termine, ogni mattina mettevo una crocetta sul calendario, cosa che io non ho potuto fare per più di un quarto di secolo. Per un ergastolano che vive con la sola prospettiva di morire senza una speranza, è insensato tenere conto dei giorni che non passano mai. Vorrei ricordare che i rivoluzionari francesi nel 1789 abolirono la pena dell'ergastolo e mantennero quella di morte. Per i rivoluzionari era più umano tagliare le teste che condannare a vita una persona.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi torniamo ai CCCP. Il terzo album in studio del gruppo vede la luce nel 1989 e si chiama Canzoni, preghiere, danze del secondo millennio, sezione Europa. Dal quarto e ultimo album, il titolo è Epica etica etnica pathos, e vede la luce nel 1990, ci ascoltiamo Annarella.
Lasciami
lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che sia d'amore.
Siamo con i CCCP in questa puntata di Jailhouse Rock. I CCCP che nei giorni scorsi, dopo aver inaugurato la mostra Felicitazioni, hanno suonato insieme per il Gran Galà Panchettone, due serate eccezionali al Teatro Valli di Reggio Emilia a 40 anni dalla nascita del gruppo, due serate dal tutto esaurito. Due serate che Andrea Scanzi, che era sul palco con loro, in una serata ciascuna ci sono state anche Daria Bignardi e Alba Solaro, che Andrea Scanzi, presente a entrambe, ha detto essere stati i giorni più belli della sua vita. I CCCP erano nella formazione originaria che non si vedeva insieme da 33 anni, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur, hanno eseguito anche alcuni dei brani che oggi abbiamo ascoltato qui insieme, Annarella, quello che abbiamo appena sentito, Emilia Paranoica, Il manifesto di una generazione. Diceva Giovanni Lindo Ferretti che i concerti dei CCCP erano delle grandi sedute di terapia collettiva. C'è un podcast della RAI dedicato al gruppo che potete ascoltare. Una terapia collettiva per una intera generazione che faceva i conti con la propria libertà appena trovata, ma già difficile da gestire. Nella presentazione delle serate leggiamo: CCCP, fedeli alla linea, cellula dormiente, risvegliata, sorpresa, la storia non è finita, il mondo lo stesso coacervo di tensioni, nuovi protagonisti per messi in scena obsolete, rimodellato l'impero del male, risvegliate entità primitive sotto un cielo punteggiato da visori sensori a circoscrivere zone di influenza, di interesse, di intervento, in basso migrazioni, dislocazioni, catastrofi, guerre in diretta sul telefonino, il porno, ultima frontiera dell'emancipazione. Oltre il rumore dell'intrattenimento, un silenzio assordante, barlumi di infinito. Come abbiamo detto, la reunion accade insieme alla mostra Felicitazioni ai chiostri di San Pietro, sempre ovviamente a Reggio Emilia, che invitiamo tutti gli ascoltatori che ne abbiano la possibilità ad andare a vedere. Sentiamo cosa ha detto proprio Giovanni Lindo Ferretti nel presentarla.
Noi abbiamo discusso per tutta la vita, ci siamo preparati molto tempo fa, ci siamo preparati molto. È stata la sorpresa del ritrovarci come se ci fossimo lasciati la sera prima per andare a dormire dopo un concerto. Questo è stato quello che noi abbiamo chiamato una cellula dormiente che si è risvegliata. E che cazzo fa una cellula dormiente che si risveglia? Quindi ci sono le parole, sono uscite allerta, stop. Nel primo tempo è stato proprio un'allerta, ti guardi intorno e dici: ma se i CCP si sono risvegliati, qual è la cosa che i CCP devono fare? L'ultimo spettacolo. Lo spettacolo non può che essere stabile. Quello che era movimento non può che essere immobile, quello che era mutamento continuo non può che essere la ricerca di un ordine dove l'ordine non c'è mai stato. E questo è quello che vede ogni persona che entra da quella porta.
Le parole di Giovanni Lindo Ferretti sulla mostra Felicitazione dedicata ai CCCP. E alla fine torniamo all'inizio, ritorniamo a quel mitico primo album dei CCCP 1964-1985, Affinità divergenze fra il compagno Togliatti e noi, del conseguimento della maggiore età. Chiudiamo su questo grande classico che, come ci ha spiegato Massimo Zamboni, attraversa le generazioni. Questa è Io sto bene. Gelaus Rock finisce qui in questa puntata dedicata ai CCCP e alla loro recente reunion. Durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, su Facebook, su Twitter e su Instagram, e potete ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi attraverso il sito www.gelausrock.it. Gelaus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte qualcuno capita pure che venga suonato. Noi ci risentiamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto a tutti e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.